Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto anche a Claudio. Sì, buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti, sono felice Roberto, perché oggi è il 7 settembre.
Sì.
Il 7 settembre è la festa della Rificolona a Firenze. Quindi stasera vedrete queste cose illuminate, no?
I fiorentini ovviamente.
Sì, ma è una cosa famosa, che ha giro per Firenze. E vedrete anche chi con le cerbottane cerca di bucare queste, di incendiare. Quindi,
ecco, da quel che dici, secondo me hai avuto un'infanzia complicata in cui cercavi di incendiare le rificolone. Vabbè.
Oppure cercavi di proteggerla fino alla fine e poi all'ultimo te la beccavano.
L'infanzia è rimasto qualcosa.
Okay. Sì. Un saluto, avete sentito Vittorio Fantoni.
Aspetta, non ha finito, sta parlando.
Di conturbante.
Ecco, sta parlando male di me.
Okay. Vittorio Fantoni della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, già pastore avventista, e abbiamo in linea anche Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno Marco.
Buongiorno. A tutti, viva la Rificolona.
Vedi, il sociologo, me lo immaginavo.
Allora, insomma, visto che ci ascoltano anche in Sicilia, Marco Bontempi, che cos'è esattamente la Rificolona? Da dove viene questa cosa? Per far capire anche a chi magari non...
Allora, la Rificolona è una cosa fiorentina, non c'è dubbio, però lega Firenze alla sua campagna, e cioè al suo contado, perché è una festa legata a una festa della Madonna, che è quella dell'8 settembre, la cosa accadeva in questa maniera, cioè nella piazza dedicata alla Madonna, Piazza Santissima Annunziata a Firenze, dalle campagne i contadini affluivano e passavano la notte per poter essere presenti il giorno della festa. E la Rificolona nasce dalle luci che venivano accese per trascorrere la notte in Piazza Santissima Annunziata.
Adesso chi vede questa cosa molto caratteristica vede tante, una specie di lampade, insomma.
Vede delle lampade che sono di carta, coperte, diciamo, di carta, con dentro una luce che è un fuoco, una fiammella. Poi si fanno, questa è l'origine, poi, e per questo Claudio con la cerbottana riusciva a dargli fuoco, perché c'era una candela dentro questa lampada di carta, e dunque era molto fragile e molto, diciamo, facilmente incendiabile. Oggi si fanno con delle piccole lampadine e sono molto più sicure e fanno uno spettacolo molto bello, perché la carta colorata è molto variegata e gli effetti luminosi sono molto belli, ed è una scena di quando sono tante, una marea di luci tranquille.
Ecco Marco, giusto per finire poi con queste memorie infantili, ma io ricordo che era quello il periodo in cui si prendevano i grilli
la festa del grillo, che è un'altra festa.
No, allora non c'entra niente.
Dove i grilli venivano messi in delle gabbiette, venivano venduti alle cascine.
Comunque stasera sull'Arno, sotto il Ponte Vecchio, sulle barche, vedrete anche queste
allora, per coloro che hanno la fortuna di essere a Firenze.
Finalmente abbiamo sentito un sociologo che ci parla di cose semplici e concrete.
Vabbè, dai. Allora,
è una cosa mista, perché poi è diventata è una festa popolare, è una festa tradizionale, ha un'origine intrecciata con la religione, e quindi c'è una dimensione religiosa, ma non ha mai avuto la Rificolona una connotazione religiosa in un senso proprio a Firenze. Anzi, dire a uno che è vestito come una Rificolona non è un complimento, è un modo piuttosto, come dire, fiorentino di dire sei vestito in maniera troppo...
Però da quel che capisco preferisco preferisci la Rificolona piuttosto che feste, come dire, più recenti di importazione americana, insomma.
Assolutamente sì, nella maniera più assoluta, è qualcosa, ma perché è una cosa che riguarda i bambini, ma non soltanto quelli, c'è una dimensione di sogno, c'è una dimensione di uno spazio di realtà, insomma, anche che è di accoglienza, dove la gente sta insieme, scherza, ma è molto meno come dire, aggressiva del carnevale, ecco, è un momento molto bello secondo me.
Però è solo a Firenze, se non sbaglio, vero?
Ma in realtà qui ora si entra nella mia di infanzia, ma insomma vicino a Firenze c'è un paese nel quale io ho vissuto da ragazzo, nel Mugello, che si chiama Dicomano, in cui un parroco, quando ero ragazzo, ma ancora oggi, ormai sono 50 anni e c'è la tradizione dei carri della Rificolona, cioè stasera solo a Dicomano, perché è una cosa che è nata lì negli anni 60, ci sarà la Rificolona, che è una forma molto diversa da quella di Firenze, cioè sono dei veri e propri carri grandi, costruiti a mano con carta trasparente, insomma colorata, con soggetti di vario tipo, talvolta anche con movimento, illuminati con le lampade elettriche, insomma con delle batterie, che vengono portati in una specie di processione, che non è una processione, insomma un corteo per le vie del paese, e che in cui il paese, diviso in rioni, fa a gara per la conquista del palio della Rificolona. È una cosa che ormai appunto ha più di mezzo secolo di vita e che gli abitanti di questo paese, che si chiama Dicomano, vivono con grande partecipazione a livello rionale e di competizione. La cosa però appunto ha questa origine, cioè fu questo parroco Don Lino Checchi che...
E scommetto che qualcuno pensa che sia una tradizione medievale a Dicomano,
ma
magari...
Vabbè.
Senti, Marco...
È una tradizione propria, no?
Cioè, è carino.
C'è nelle competizioni dei rioni, gli anni dove stanno il palio, lo vinciamo noi, c'è un grande tifo, ci sono sempre molte polemiche.
Ecco, questo tra l'altro è la cosa bella della tradizione italiana, perché dove ci sono queste feste più o meno tradizionali che conservano ancora questo elemento di socializzazione, per esempio.
Sì, infatti.
Senti, Marco, però ti devo trascinare adesso.
Va bene, volentieri.
No, volentieri magari no, ma insomma su vicende meno, insomma, meno gratificanti, assolutamente meno gratificanti. Io inizierei forse dai 20 indagati per il ponte. Sapevano dei rischi, l'inchiesta di Genova, e qui secondo me questa gente corre dei rischi veramente gravi, perché ci sono degli indizi pesantissimi. Avrei scommesso che tutta questa vicenda sul piano giudiziario avrebbe avuto dei tempi molto più lunghi e molto più nebulosi per quel che riguarda l'accertamento delle responsabilità, ma da come sta evolvendo, quindi nel giro di poco tempo, e non credo che sia un clima giustizialista a favorire questa cosa, insomma, tra di loro ci sono, tra questi indagati, dirigenti della società Autostrade, funzionari del Ministero delle Infrastrutture, sapevano dei rischi e non sono intervenuti, perché qui ci sono mail, sms, c'è un sacco di roba, e quindi quello che appare, almeno diciamo a una lettura un po' superficiale, è che siano stati gravemente sottovalutati questi rischi. Non lo so, ecco, allora abbiamo a che fare con dei mostri, oppure tutto sommato non è che la cima dell'iceberg di una cultura del pressapochismo, che magari a volte ci ritroviamo, insomma, forse è un cliché e forse no, per quel che riguarda il nostro paese. Marco Buontempi, poi sentiamo Vittorio Fantoni.
Allora, a me viene in mente Hannah Arendt, la banalità del male, cioè se noi vogliamo, io ho l'impressione che se vogliamo capire qualcosa di questo comportamento, invece che pensare che abbiamo davanti dei mostri o dei criminali che sono loro che hanno concepito e voluto, forse perché non conosco le carte, quindi è una riflessione, diciamo, sulla base anche da parte mia della lettura del giornale. Però se andassimo a cercare nel senso dell'ordinarietà, della banalità dei comportamenti che possono produrre conseguenze di questo tipo, Io vedrei due aspetti. Il primo è una, come dire, percezione che queste questioni fossero, quando sono così rilevanti, cioè il ponte richiede dei lavori molto impegnativi, subito entrano in connessione con tutta una serie di questioni politiche che sono anche legate all'utilizzo del ponte. Mi viene in mente l'effetto che il crollo ha provocato sul porto di Genova. E allora chi sta dentro a queste cose? Naturalmente io non sto cercando di giustificarle, sto cercando di andare a vedere in che modo il male può avere la forma della vita quotidiana e della banalità. Chi sta dentro a queste cose è informato, si preoccupa, ma si attacca a qualche tipo di parere che dice no, però probabilmente basterà fare meno, perché allora se dobbiamo intervenire in maniera rilevante si blocca il traffico, oppure perdiamo dei profitti e questo ci crea problemi non tanto in termini economici ma di posizionamento e questo e quell'altro. Oppure se entriamo nella necessità di dover bloccare il traffico diventa un problema per la città e ci saranno contraccolpi e ci saranno rischi dal punto di vista delle altre questioni che sono in campo per le aziende che devono gestire queste cose. Cioè c'è una dimensione che io vedrei come politica e come qualcosa che tende a trattenere e a riprodurre possibilmente la situazione come è, come succede in molti aspetti della vita italiana.
Allora ti pongo la domanda in altri termini, Marco Bontempi. Cioè queste situazioni qui sono, diciamo, situazioni abbastanza naturali, cioè che le cose si deteriorino, che ci sia bisogno di manutenzioni, di controlli. Voglio dire, anche in altri paesi succede la stessa cosa, però il sospetto è che diciamo ci sia forse diciamo maggiore attenzione e quindi anche una maggiore capacità di reazione in altre parti della nostra Europa, insomma. O sbaglio, o tutto sommato ci sta che un ponte possa cascare anche in Inghilterra, per intenderci.
No, io è possibile che un ponte possa cascare in Inghilterra, quello che è meno possibile è che caschi dopo che ci sono stati messaggi, mail, il parlamentare Rossi che ha segnalato le cose nella legislatura passata, una serie di movimenti che sostenevano, insomma, che c'erano problemi, eccetera. Cioè, tutta una serie di voci che non sono state ascoltate e mi viene da pensare che non lo siano state ascoltate non perché ci fosse una volontà intrinsecamente malvagia di portare le cose a quello che poi è successo, ma perché ci fosse un atteggiamento del tipo ma se dovessimo davvero metterci le mani diventa un problema da un punto di vista, ci spendiamo più di quanto abbiamo previsto, dobbiamo creare una serie di problemi e troveremo resistenze in altre direzioni.
No, è chiaro.
Beh, come dire, diventa politica, no? Allora, il problema della crepa non può essere politicizzato oltre una soglia minima, perché la crepa è crepa e continua a crepare e quindi se ne può discutere quanto si vuole, si può cercare di trovare anche l'esperto amico che dà un parere non così preoccupante e si va avanti di volta in volta dicendo ma sì, però potrebbe essere o non essere, e alla fine le cose succedono. Ecco, io temo che sia in gioco una questione di questo tipo, che poi ha a che fare con un altro aspetto che dicevo all'inizio, il secondo, cioè una mentalità che di fronte alle norme cerca di trovare una via per svicolare il confronto con la norma, anche di fronte a qualcosa che fisicamente, quindi è una norma naturale, diciamo, se c'è un problema di deterioramento è un fatto fisico, chimico, dei materiali, non è una cosa che si può aggirare. E gli italiani però quando hanno potere quando hanno potere, anche quando non ce l'hanno, ma è sempre una forma di potere, quella di dire no, ma io sono più furbo, io posso trovare una via, ma non è veramente così, e di fronte alla norma della realtà trovare una via per come dire, continuare a dormire. Ecco, io penso che siano un po' queste due
allora,
i fattori che ci potrebbero aiutare a capire che un comportamento criminale, ripeto, e assolutamente malvagio nelle sue conseguenze, abbia a che fare con persone che forse non pensavano a questo tipo di
effetti. Non c'è dubbio. Allora, Vittorio Fantoni, poi vorrei sapere anche da voi e anche da Claudio se, insomma, una sentenza che si preannuncia molto grave per queste persone può avere anche un effetto, almeno volendoci trovare qualcosa di positivo, insomma, se possa avere un effetto per cercare di mutare almeno in parte questa mentalità pressapochista e molto politica nel senso peggiore del termine. Vittorio Fantoni.
Volevo chiedere al dottor Bontempi se nel campo delle tutela del territorio, del controllo delle infrastrutture, come anche in altri campi, non ci sia una frammentazione troppo elevata
delle
competenze e dell'autorità, per cui ci sono tante persone che sono in punti nodali che magari non si sentono pienamente responsabili di certe decisioni ed è facile pensare che ci possano pensare gli altri.
Sono d'accordo, penso di sì e penso che questo faccia parte di uno stile di governo che in maniera del tutto indifferente dalla destra e dalla sinistra che si sono alternate caratterizza il modo in cui la classe politica italiana intende che cosa sia il governare. La vicenda del Ponte di Genova è esemplare in questo senso. Ci sono voluti, quando è stata fatta la privatizzazione ed era il governo D'Alema, quindi stiamo parlando di un governo che era molto diverso anche da quello di Berlusconi, per dire, e tuttavia gli accordi che sono stati fatti sono stati già in partenza molto molto favorevoli alle società che poi hanno preso la gestione dell'appalto, della convenzione, come si chiama. E poi un passaggio che sono state cose che sono state dette, mi vengono in mente alcuni articoli di Rizzo, per esempio, che ha raccontato in questi giorni dopo il crollo queste vicende. Un passaggio decisivo è stato quando Monti ha costituito un'autorità indipendente per poter controllare le concessioni governative. Però da questo punto di vista le autostrade sarebbero state anche queste oggetto di controllo per quanto riguardava gli accordi, per i lavori di manutenzione, per la sicurezza eccetera, ma all'ultimo minuto fu fatta un'eccezione per quanto riguardava le autostrade, quindi le autostrade non ricadevano più nel controllo, cioè non ricadevano nel controllo di queste autorità. E quello che è incredibile è che finora siamo andati avanti con un'autocertificazione che diceva allo Stato stiamo facendo le cose, non vi preoccupate, va tutto a posto. Allora, qui non c'è soltanto una questione di comportamento, superficiale e criminale, c'è proprio uno stile di governo, cioè c'è un'idea che quando abbiamo a che fare con degli amici, allora i soldi pubblici vanno in una direzione piuttosto che in un'altra. I governanti italiani praticano moltissimo quello che è uno stile che molti italiani hanno, cioè quello di aggirare la legge. I governanti italiani, i parlamentari italiani fanno leggi che servono ad aggirare la legge e questa è una cosa molto caratteristica dell'Italia. Per cui si fa la norma che fa l'eccezione e poi si fa la proroga dell'eccezione e il governo Renzi ha prorogato all'improvviso la scadenza di 10 anni, di quanti anni della convenzione senza dover fare la revisione di chi doveva fare le cose, cioè noi si fanno le leggi, ma nelle leggi si mettono i codicilli, i cavilli, in modo tale che quella legge non vale per Tizio, non vale per Caio. Questa è la politicizzazione della realtà, ma quando abbiamo a che fare con materiali fisici, cemento, certo, acciaio, certo, e cose del genere, non possiamo politicizzarli.
Quindi anche con i vaccini?
I vaccini sono un'altra partita complicata e complicatissima.
Allora, no, adesso mi è venuta proprio spontanea la cosa, però va bene.
Noi politicizziamo tutto, fare un controllo. Gli altri paesi, se c'è un authority che deve controllare le concessioni pubbliche, controlla le concessioni pubbliche, non è che controlla i treni ma non controlla le autostrade.
Allora,
è una cosa molto italiana.
Un'ultima battuta di Claudio su questo tema e poi mettiamo un breve stacco musicale.
Allora, intanto più che stile di governo al singolare emerge stili di governo, perché sembra che poi i governi, anche se cambiano da destra a sinistra, poi su queste linee proseguono. Volevo rispondere prima a Roberto. Penso che questa volta, Roberto, la giustizia andrà più spedita, perché c'è di mezzo
tante persone morte.
No, quello poteva succedere, ma c'è di mezzo l'Ansaldo, 2700 dipendenti, quello che diceva Marco ora, cioè c'è talmente tanti interessi in cui forse i morti questa volta potranno, i parenti dei morti potranno vedere qualcosa, perché è veramente...
Soprattutto, voglio dire, questo potrà avere delle conseguenze positive, nel senso di una...
Penso di sì, perché sicuramente ci saranno tanti occhi addosso. E l'altra cosa era questa: noi abbiamo smesso da tempo, abbiamo usato questa parola terribile, norme. Allora, nelle costruzioni, negli aspetti dell'architettura, dell'urbanistica, si costruiva a regola d'arte. Da quando abbiamo tolto questa parola fondamentale che nei secoli è stata portata e abbiamo messo a norma, quella burocrazia alla Hannah Arendt sul tema, è questo il problema, cioè questa banalizzazione. Cioè
questo bisogna sentire un poco gli architetti che ne pensano, ma insomma...
No, questo è proprio detto da... nel mondo è funzionato, le cose costruite centinaia di anni fa, a regola d'arte, esistono ancora, il Ponte Vecchio c'è ancora.
Lo so, ma non ci passano i tir. Comunque, Vittorio, poi uno stacco musicale.
Una domanda, dottor Bontempi, è sempre in linea, vero?
Sì,
sono qui.
Ecco, periodicamente e in maniera sempre maggiore, nel banco degli accusati siede la burocrazia. Quando noi parliamo di burocrazia, burocrati, sia che ci riferiamo a quelli in Italia, a quelli in Europa, hanno sempre un connotato negativo. In Francia sento dire che la burocrazia è l'ossatura dello Stato ed esprime delle persone di grande valore, le forma e le mette sul mercato. Ecco, cosa ne pensa lei, dottor Bontempi?
È una domandona questa. C'è una differenza molto grande tra l'idea di Stato che hanno i francesi e l'idea di Stato che abbiamo in Italia. E questo si riflette anche nella formazione, nel modo di pensare l'appartenenza e come si sta dentro le istituzioni. Come diceva giustamente Laiora, c'è una formazione specifica che ha una connotazione anche molto marcata di far parte di un grande apparato che potrà avere difficoltà, ma che funziona in una maniera abbastanza chiara e anche con una grande complessità. E quindi il burocrate francese sa che se il suo lavoro non viene portato avanti in una maniera che sia efficace rispetto agli obiettivi e quindi anche efficiente, lui creerà dei problemi alla complessa macchina e altri saranno dentro la macchina, saranno danneggiati e per lui sarà un problema. Da noi la burocrazia è un'altra cosa, è una specie di grande albero pieno di fronde, pieno di anfratti, di pieghe, di spazi che in qualche modo sfuggono anche al controllo. È un sistema molto complesso, ma anche molto fragile e suscettibile di essere piegato a posizioni di interessi d'ufficio personalistiche, a competizioni tra uffici, a competizioni tra dipartimenti o che so, tra organismi. Quindi è molto più spesso politicizzato, nel senso di insediato dai partiti, è stato usato come un serbatoio di voti, l'assunzione nelle forze dello Stato per molto tempo è stata usata come un modo per costruire il consenso. Poi finiti i grandi concorsi pubblici siamo passati alle chiacchiere televisive o oggi ai social network per avere voti, ma un tempo era l'assunzione nello Stato, quindi una struttura che viene piegata a scopi differenti da quelli, diciamo, dell'interesse generale. In Italia è molto più forte questa cosa. Allora uno che ha una posizione dentro quello che si sente dire spesso quando abbiamo a che fare con i diversi aspetti della burocrazia italiana è: ma non è mica responsabilità mia, ma questo
si torna al problema delle delle competenze.
Ma siamo, ma perché a livello di sopra, perché il comune, la prefettura, quello che è, la ASL, il ministero, ma perché danno norme contraddittorie, perché cambiano le cose all'ultimo minuto. Che poi è vero, cioè non è che non è. C'è un'irresponsabilità a livelli stratificati. Proprio perché ad ogni livello ci sono lotte di potere, c'è un meccanismo personalistico, se cambia quel dirigente l'ufficio cambia completamente.
Ecco, da come lo descrivi ho l'impressione che hai una, come dire, conoscenza in prima persona di questo ambientino.
Lavoro dentro l'università, l'università è anche questo.
Certo. Marco Montempi, ci dobbiamo lasciare in questo momento, anche se l'argomento ovviamente lo riprenderemo, perché è un argomento davvero
un
argomentone. Intanto ti ringraziamo e diamo appuntamento alla prossima settimana, immagino, per una nuova edizione con te di Buongiorno con l'Edicola.
Un abbraccio a tutti, grazie.
Grazie a te. Buongiorno con l'Edicola RWS. Abbiamo avuto in linea Marco Montempi, sociologo dell'Università di Firenze. Rimanete con noi perché l'Edicola, Buongiorno con l'Edicola RWS, continua. Buongiorno con l'Edicola RWS. Allora, nella seconda parte della nostra trasmissione vogliamo affrontare dei temi che sono certo di attualità, ma che si prestano magari a una riflessione un po' più ampia, meno legata alla vicenda proprio del giorno.
Io se ti dico la verità, io vorrei essere felice. La cosa che più mi interessa di tutto quello, sì, che parliamo sempre, di tutti questi temi di cui tu metti in onda tutte queste cose, allora, la felicità nessuno ne parla mai, ma quello, tutti la cercano.
Da quello che tu mi suggerisci, diamo un'occhiata al caffè di Massimo Gramellini, quindi, ma sono anche altri gli articoli che vorremmo considerare, insieme a Peter Ciaccio, che è pastore della Chiesa Valdese di Palermo, e abbiamo qui in studio Vittorio Fantoni. Ciao Peter, grazie per essere in nostra compagnia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao,
allora,
Peter.
Allora,
ciao.
La difficoltà è che gli articoli di Massimo Gramellini vanno letti per intero, se possibile. Questa volta il caffè di Gramellini non riesce a stare tutto nella prima pagina. Quindi proviamo a vedere, sperando di non annoiare, insomma, con una lettura incerta. Ci proviamo, Allora, il titolo quest'oggi è Felicità è tenersi per mano. Massimo Gramellini dice: ho chiesto a un amico dell'Inter di immaginare la felicità. Lui ha risposto: Cristiano Ronaldo che sbaglia il rigore decisivo nella finale di Champions.
Anche per la Fiorentina va bene.
Sì. Gli ho replicato che la felicità di cui si occupa quest'anno il Tempo delle Donne è uno stato d'animo duraturo e costante. E neanche un rigore sbagliato da CR7 nella finale di Champions può renderti felice per tutta la vita. Lui, perplesso, risponde: e chi te l'ha detto? Epicuro, me l'ha detto Epicuro. E lui, sempre più perplesso: ma sarà juventino. C'è stato un tempo infelice in cui anch'io collezionavo definizioni sulla felicità, da Epicuro a Seneca, l'influencer del mondo classico, fino a Oscar Wilde. Nessun fabbricante di sentenze memorabili veniva risparmiato. Foglietti e foglietti gravidi di citazioni. Ne avevo le tasche talmente piene che a un certo punto ho cominciato a svuotarle. La felicità è accontentarsi di quello che si ha. Lo gettai nella pattumiera durante una giornata di particolare ingratitudine in cui mi sembrava di non aver più nulla. Invece la felicità non è il traguardo, ma la strada per raggiungerlo. Lo accartocciai sul cruscotto dell'auto durante un ingorgo al casello di Imperia. A furia di alleggerirmi, di foglietti in tasca me ne sono rimasti soltanto due. Li hanno scritti James Hillman, psicanalista junghiano, e Albano Carrisi, cantante pugliese. L'accostamento è interessante. Comunque, poi l'articolo continua a pagina 22, vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Per Hillman la felicità consiste nell'appagare il proprio demone, cioè il proprio carattere, l'imprinting, il talento unico e irripetibile che viene consegnato a ciascuno di noi al momento della nascita. Purtroppo, lo spiega uno dei miti più intriganti di Platone, un attimo prima di incarnarsi, l'anima beve l'acqua del fiume della dimenticanza e piomba nel mondo materiale senza ricordarsi che cosa c'è venuta a fare: scrivere poesie, amare i cani, giocare in borsa o cucinare spaghetti al pomodoro. Vabbè, se nel corso del tempo riuscirà a scoprirlo e a seguirne il richiamo, si sentirà felice, altrimenti condurrà una vita inutile. Non per niente in greco antico felicità si chiamava, o si diceva, eudaimonia, fare stare bene il proprio demone. La felicità di Albano, la definizione di felicità, è racchiusa nella canzone omonima e risulta meno centrata sull'individuo rispetto a quella di Hillman. Per lui e Romina Power la felicità è tenersi per mano, e anche un bicchiere di vino con un panino, però non ci allarghiamo. Tenersi per mano vegani e carnivori, sovranisti e globalisti, bianchi e neri o al verde. Chiunque abbia mani da tenere o da cui fare tenere la propria è considerato una persona felice, mentre chi ne è sprovvisto brancola nella tristezza. Vi sembra un'affermazione banale e buonista? Lo pensavo anch'io. Fino a quando non mi sono imbattuto nel discorso sulla felicità di Robert Waldinger. Lo trovate su internet con i sottotitoli o anche senza per chi non sa l'italiano. Il professor Waldinger lavora a Harvard ed è il quarto direttore di una ricerca unica al mondo, perché non fosse altro perché dura ininterrottamente dal 1938. 80 anni fa il primo predecessore di Waldinger scelse 724 ragazzini di ogni ceto e classe sociale e cominciò a tenerli d'occhio anno dopo anno, sottoponendoli a interviste, questionari, esami clinici e sedute psicologiche per scoprire che cosa li rendeva più o meno felici. 724 persone, ricche e povere, famose e anonime, cadute nella polvere o salite fino alle stelle, sono state analizzate per tutta la durata della loro vita. Altre celebri ricerche sulla felicità hanno chiesto agli anziani di ripercorrere il proprio passato, ma la memoria è selettiva e nostalgica, tende a imbellettare i ricordi e a rimuovere i traumi. Invece, seguire un'esistenza in tempo reale garantisce risultati molto più oggettivi. Ebbene, quale verità si è dipanata sotto gli occhi dei ricercatori di Harvard? Che a rendere felici gli esseri umani non sono né la ricchezza né la fama, i feticci della modernità, è la qualità delle loro relazioni. Soltanto quella. La solitudine e le frequentazioni sbagliate atrofizzano il cuore, peggiorano la salute, fanno arrugginire precocemente il cervello. Chi a 50 anni si comportava da orso o da animale in gabbia e magari era un manager di successo in perfetta forma fisica, è invecchiato male oppure è morto. Mentre chi già allora coltivava buone relazioni con la famiglia, gli amici e la propria comunità è diventato un vegliardo felice, vispo e in salute, anche se aveva il colesterolo alto. Il calore umano sarebbe dunque l'elisir di lunga e felice vita che l'uomo cerca da millenni senza sapere di averlo sotto il naso. Ovviamente non basta circondarsi di legami, si può essere soli anche in una folla o in un matrimonio sbagliato. Perché quei legami si scaldino e diventino affetti, occorre investirci lo stesso tempo, le stesse energie che normalmente vengono dedicate a procacciarsi fama e ricchezza, quasi sempre senza riuscirci, oltretutto. Harvard dà ragione ad Albano e un po' anche al mio amico interista. La felicità consiste nel seguire il proprio daimon, ma ancora di più nel tenersi per mano mentre Cristiano Ronaldo tira il rigore. E questo è il caffè di Gramellini, quest'oggi più lungo del solito, ma anche molto...
È un cappuccino stamani,
ecco, molto interessante.
Abbastanza lungo.
Allora, su questo tema della felicità, tra l'altro credo che i luoghi di aggregazione, come possono essere la chiesa, i partiti e ovviamente la famiglia, sono i luoghi privilegiati perché queste relazioni si consolidano. Ma uno verrebbe da dire oggi, siamo meno felici di un tempo. Sentiamo Peter Ciaccio e poi magari un'osservazione di Vittorio Fantoni.
Ma no, io non penso che siamo meno felici di un tempo. Forse la società è molto veloce, per cui c'è meno tempo per soffermarsi sulle cose, ecco. Si corre un po' troppo, ma penso che la società sia sempre meglio, ecco, questa è la mia impressione.
Dando un'occhiata ai social network non sembrerebbe, però sentiamo Vittorio Fantoni che ne pensa.
Io credo che qui il tema della felicità dipende molto dalla sensibilità personale. Per me è una parola troppo impegnativa. Sarà che io sono ansioso, io ho avuto dei momenti di pienezza, ho ancora a volte dei momenti in cui mi sento pieno di sentimenti e di calore, pieno di amore verso delle persone, ma sempre ho la percezione della finitezza delle cose umane. Quindi io preferirei indietreggiare e accontentarmi della serenità.
Ecco, il tema delle relazioni è quello che emerge chiaramente da questo articolo di Gramellini e dalle ricerche, però effettivamente se le relazioni poi subiscono il colpo durissimo dello scioglimento sostanzialmente, si può ancora aspirare alla felicità? Questo potrebbe essere un'altra ovvia domanda.
Cioè, scioglimento, insomma, cosa intendi?
Beh, insomma, se
la
ti
morte,
muore, se ti muore esattamente. Diciamo l'amico o il
quindi
coniuge.
Quindi la gioia del tenersi per mano ha sempre una prospettiva di finitezza.
Per esempio, questo potrebbe essere un'obiezione. Sentiamo Peter Ciaccio, perché poi ognuno vive le cose in maniera un po' diversa, personale.
Ma allora, potrei buttarla con una battuta, insomma. Cioè, per essere felici bisogna rischiare di essere infelici. Se uno non prova a volersi bene con qualcun altro, perché ha paura che poi quella relazione finisca, esclude da sé il fatto che possa sorgere una felicità. Perché poi ha paura di un'infelicità, però questo è un po' vorrei dire, però è un po' sbagliato. Ecco.
Certo. Tra l'altro non so se questo è rilevante, ma insomma diminuiscono i matrimoni e ora uno può dire è legato anche alla secolarizzazione, no? Ma insomma aumentano anche le persone sole Il che significa che ci sono dei rischi che vengono avvertiti come inaccettabili, insomma, da una... Però questo che cosa, dove porta?
È dovuto anche all'invecchiamento della popolazione.
Certo.
Ma guarda, io ho un po' di dubbi su questa cosa, cioè nel senso, 50-60 anni fa, quando ci fu l'ultima grande urbanizzazione, insomma, le coppie che lasciavano o che si trovavano in città, magari provenendo da contesti più rurali, più di paese, risolvevano la loro relazionalità appunto nella coppia. Oggi ho l'impressione che la relazionalità sia più, come dire, multilaterale, ecco. E questo mi sembra, ecco perché io dico, credo che siamo più felici. Cioè, oggi se c'è, se viviamo un lutto importante, c'è molta più gente di quanto non ne avesse quella generazione lì. C'è molta più gente che può.
È chiaro. Sentiamo Claudio Coppini se è d'accordo.
Sì.
No, io volevo ritornare a quello che dice Gramellini quando parla dei vegliardi felici, no? C'è un versetto biblico che dice: perché dov'è il tuo tesoro, lì è anche il tuo cuore. Io credo che questo abbia molto a che fare, perché la brama che abbiamo spesso tutti in questo mondo che ci propina il successo a tutti i costi, l'essere belli, non invecchiare mai, e quindi lì parlava di persone che hanno questo fisico da ginnasta, però quando poi non comandano più, non hanno più quelle relazioni, mentre invece secondo me è la ricerca proprio della relazione. E Vangelo proprio ci suggerisce questa cosa, quindi sono d'accordo con Vittorio, è in questa fragilità, la fragilità che la felicità non può durare, ma il fatto che non possa durare mi permette di viverla nel presente quando c'è, e quindi di non stare ad aspettare una felicità che non arriverà mai o che può, cioè vivendo in quel momento a prenderla a piene mani, se poi chiaramente ci può essere il distacco, il dolore va vissuto. Non va rifuggito. Questo però ti permette con le relazioni di fare ulteriori incontri, e proprio attraverso quel dolore si aprono a volte delle strade che non immaginiamo, insomma.
Vittorio Fantoni.
A me questa finitezza mi fa anche aspirare al momento come cristiano in cui entrerò nell'eternità e le cose saranno più stabili.
Quindi tu aggiungi dunque l'elemento della speranza.
Sì.
Ecco, un aspetto per quel che riguarda le relazioni, forse tipico dei giovani, che cercano invece di diventare indipendenti, no? E quindi io ricordo un giovane spagnolo a cui parlavo della mia fede e anche della mia relazione all'interno di una comunità cristiana, e lui mi diceva: vedi, tu sei un drogadiglio, cioè un piccolo drogato che... a cui è stato fatto il lavaggio del cervello, no? E vivi le tue relazioni nel tuo piccolo mondo, ma in realtà il tuo vero obiettivo per raggiungere davvero i tuoi obiettivi di vita, insomma, è quello di sganciarti da queste relazioni. Ecco, la cosa mi colpì, anche perché appunto non la pensavo in quella maniera lì, ma mi colpì che c'era una certa. Allora, vorrei sapere da Peter Ciaccio, la Chiesa alla fine diventa un elemento, come dire, di ingabbiamento, o invece va nel senso che auspicava Gramellini, insomma?
Ma allora, la Chiesa può diventare un elemento di ingabbiamento, e non dobbiamo mai dimenticare che qualcuno ci parlò di oppio, ma secondo me un po' dipende, ecco, da come le chiese vivono, ecco. Ma il senso di far parte di una chiesa, il senso di vivere una fede che è effettivamente un sentimento di totale dipendenza da Dio, è funzionale alla nostra indipendenza. Cioè, come diceva Lutero nella Libertà del Cristiano, e qui lo dico peggio di Lutero, insomma, ma l'unico modo per me per essere indipendente, signore della mia vita, è quello di accettare che il signore della mia vita è Cristo. E se il signore della mia vita è Cristo, non è lo Stato che mi chiede le tasse, il principe che mi fa del male, o il vicino che mi annaffia con le piante e mi bagna i vestiti del balcone, no? Ecco, perché io sono dipendente totalmente e solamente da Cristo. Cioè, ecco, dunque, un percorso consapevole da cristiano porta effettivamente a una totale indipendenza, proprio perché l'unico a cui noi dipendiamo è Cristo, e in questo siamo uguali, siamo alla pari con tutti i nostri simili. Ecco, questo secondo me è un passaggio interessante. Però sulla felicità volevo dire un'altra cosa.
Prego.
Che secondo me la felicità è legata al tempo di Dio, al cosiddetto Kairos. Infatti, più che vivere uno stato di felicità, noi viviamo degli attimi di felicità, e in questo purtroppo mi sento pericolosamente vicino ad Albano, ecco. Se vogliamo sì. dire. Per esempio, c'era questa teologa Dorothee Söll, una teologa tedesca, che diceva, nella sua ultima intervista, le chiesero come spiegherebbe la felicità a un bambino, e lei disse: non glielo spiegherei, gli darei un pallone, che è un modo bellissimo, un'immagine bellissima della felicità. Ora, noi crediamo, come cristiani, se siamo cristiani, noi crediamo che lo stato di beatitudine permanente è nell'aldilà, sostanzialmente, o nel regno, insomma, nel momento in cui noi vivremo alla presenza di Dio, potremo guardarlo faccia a faccia, vivere con Lui, eccetera, e dunque è un qualcosa che non appartiene al nostro Cronos, al tempo che viviamo sulla Terra. Dunque non è, se la vogliamo duratura, sostanzialmente dobbiamo morire. Noi dovremmo valorizzare questi momenti in cui noi siamo felici, in cui non abbiamo quando noi siamo felici non abbiamo percezione del tempo. Cioè, questa è una cosa bella. Quando stai facendo una cosa bella, non ti accorgi che il tempo scorre, e poi la campanella, il tempo è finito, no? Ecco, non ti sei accorto perché sei stato felice. Questo secondo me è un elemento interessante della felicità. Più che cercare una felicità duratura, artificiale, riuscire a godere di questi momenti, di riuscire a percepirli, riuscire a valorizzarli, e a non dire sto perdendo tempo perché sto giocando a pallone con mio figlio, ecco, diciamo. Questo secondo me dovrebbe essere una riflessione che dovremmo fare in maniera più consapevole.
Allora, Claudio Coppini, poi siamo alla conclusione.
Questa risposta diretta della teologa che ci ha riportato Peter è molto interessante, perché è attiva, come la relazione. La relazione è un'azione, e quindi ci obbliga spesso a doverci muovere, andare verso l'altro. E questo è un atto che spesso è faticoso, però è dall'altro che riceviamo spesso, in questa ricerca positiva, no? Non una ricerca negativa, andare l'altro per tirargli un cazzotto, ma in questa ricerca che comunque noi desideriamo sempre che gli altri vengano verso di noi.
Difficile. E invece dobbiamo essere,
questo ci porta a un languorino. Io ho trovato questa parola un po' poetica, che è questo languorino. Questo languorino a me me lo dà proprio l'Evangelo. Io tutte le mattine, quando esco di casa, inforco la bicicletta o vado a piedi, mi viene spontaneo di ringraziare il Signore perché sono sveglio, perché respiro, e diciamo perché ho la salute in questo momento, certo. Ha ragione Vittorio, perché la salute è il grande punto interrogativo, perché se hai una vita di dolore,
se hai mal di denti,
di cose,
già comincia,
cioè, già, però questo languorino, Vittorio, sì. di felicità, questa, sì. secondo me è importante, perché lo puoi aumentare, ma lo devi lasciare sempre acceso dentro di te per superare anche quei
Va
momenti
bene. Allora, il problema è che siamo tutti alla ricerca di un pallone, di qualcuno che ci regala un pallone,
intanto,
Peter Ciaccio.
Ronaldo, se non
segna... Che poi lo mandiamo sempre sui tetti, quando ce lo danno.
Va bene, allora noi ringraziamo Peter Ciaccio, che abbiamo avuto in linea telefonica quest'oggi, Vittorio Fantoni nei nostri studi, ovviamente Claudio Coppini che conduce con me questa trasmissione. L'appuntamento è per lunedì. A partire dalle 9, più tardi, diciamo sempre stamattina, invece ricordo che abbiamo la diretta alle 11 su temi che, insomma, spero che saranno sempre di vostro interesse.
Però mi piace l'Apostolo Paolo, mi sembra che dica siate sempre allegri, se non sbaglio, vero?
Siate sempre allegri. Ma è possibile essere sempre allegri?
No, ma dico, è un invito, una provocazione.
È una provocazione, direi, sì, senz'altro. Grazie allora Peter Ciaccio, a risentirci una prossima
Grazie.
Occasione.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno. giorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che